domande e risposte. Il corpo ha una sua intelligenza oppure è sempre la mente che lo guida?
Il corpo è costituito da questi elementi che non abbiamo approfondito, terra, aria, fuoco e acqua, e starebbe bene così. Cioè, tanto per farvi capire, ieri all'ora di pranzo vi spiegavo che siamo monaci questumanti che viviamo con quello che ci viene offerto, però il cibo è una grande attrazione, un grande attaccamento per molti, soprattutto all'inizio della nostra vita monastica. E quindi ai ragazzi che sono lì, che discutono sul cibo, ma anche in maniera intelligente, come vegetariano, vegano, biologico. E noi gli racconto sempre questa storia, che penso sia, spieghi tutto, che un monaco americano fece presente a questo monaco anziano thailandese, che era il suo maestro, ma guarda che mangiare una volta sola al giorno non è salutare, ci vogliono varie cose, no? Che non puoi prendere in un solo pasto, ci vogliono le proteine, gli amidi, poi ci sono le vitamine, non fa bene al corpo mangiare in questo modo. E il maestro gli rispose: no, guarda, il tuo corpo potrebbe morire anche ora senza nessun tuo problema, è la tua mente che non lo sa fare. Quindi ora, al di là della disciplina che noi teniamo, che insomma siamo sopravvissuti per 2600 anni, quindi vuol dire che si può fare anche mangiando una volta sola. Però ecco, sì, è la mente. È la mente. E penso alcuni giorni fa si faceva questo esempio che è forte, ma anche qui chiarisce. Cioè, il corpo potrebbe veramente perdere tutti e quattro gli arti e rimanere lì, ancora in vita. Anzi, gli possiamo dare anche altri pezzettini, un polmone, un rene, insomma, qualcos'altro in più, se potrebbe essere lasciato andare. Per il corpo andrebbe bene, però insomma a livello mentale è mica tanto, è una vita orribile, come è percepita dalla mente, ma per il corpo andrebbe bene. E per sopravvivere, poi dopo questi elementi si disgregano, in realtà si disgregano in continuazione, cambiano in continuazione, però a un certo punto non riescono più a rinnovarsi e paf, e ritornano da dove sono venuti: all'acqua, a terra, al fuoco e all'aria. Ma tutto questo non sarebbe il problema, anzi è semplicemente la natura. Il problema è che a questo punto uno si dice: allora è la mente intelligente? No, neanche questo. Il problema è che la mente è confusa e non vede la verità, e fondamentalmente è dominata da chilesa, le contaminazioni, le impurità, quindi fondamentalmente da avidità, odio e illusione. Quindi mi manca proprio l'intelligenza, o meglio la saggezza, manca proprio la saggezza. Non vediamo, pensiamo di vedere le cose così come sono, in realtà vediamo tutto un mondo manipolato dalla mente senza rendercene conto. E ripeto, non sarebbe, se fosse manipolato in un unico modo forse potrebbe essere anche in qualche modo accettabile, ma il problema è che nella nostra mente ci sono molteplici voci. Quello che noi pensiamo una mente, in realtà sono tante menti. Si faceva l'esempio del consiglio comunale di una bella città, grosso, non piccola, o forse addirittura si potrebbe pensare anche a un parlamento un po' più ridotto di quello italiano, ma fondamentalmente è come il governo italiano, è caos, cioè non si sa, c'è una molteplicità di voci contrastanti, partiti differenti, che ci spingono a essere buoni, gentili, ma anche che nello stesso tempo ci dicono no. E il tutto in 45 minuti forse avete visto che nella nostra mente può succedere di tutto. Quindi quest'idea un po' anche di spontaneità, siamo un po' cresciuti, vai dove ti porta il cuore, sì, ciò che sei, cosa sono, dove mi porta questo cuore? Il problema è proprio alla fine che anche questa idea di la spontaneità spesso è legata all'impurità, quindi è necessario seguire una formazione per cui è possibile ritornare a una mente nobile, saggia, a quello che chiamiamo Buddha, cioè una mente risvegliata. Altrimenti è difficile affidarsi anche alla mente. Una mente non addestrata, che non è formata in nessun modo, è una mente instabile, completamente instabile. Quindi non ci è andata male, né il corpo né la mente sono intelligenti, però ci è andata bene perché siamo qui, perché abbiamo capito che si può fare una formazione, si può educare, ci si può educare. In fin dei conti il Buddha era, nonostante la sua prima nobile verità sia quella legata a Dukkha, questo l'avete sentito, a quella della scontentezza, della sofferenza, in realtà era incredibilmente ottimista, perché pensava che il cuore delle persone il cuore e la mente può evolversi, può migliorare. In realtà sì, ovunque noi siamo c'è sempre una possibilità almeno di migliorare un po', perché c'è sempre una porta di accesso al Dhamma. Quindi nel frattempo il corpo ha i suoi quattro elementi. Il corpo ci serve, perché senza corpo vai a capire la mente dove va, e ne approfittiamo attraverso queste contemplazioni, questi esercizi, queste modalità di contemplare i fenomeni che abbiamo preso, il corpo nel corpo, per farlo una base di riferimento. Poi ovviamente dà i suoi segnali di base, che la mente spesso però non interpreta giustamente. Noi dobbiamo iniziare a togliere tutto quei pensieri che ci impediscono di vedere chiaramente quello che sta accadendo, e non so, come spesso accade, sempre sul cibo, non stiamo troppo bene, non abbiamo appetito, eppure la paura di morire, di star male, si dice mangia, mangia, vedi che non stai bene. In realtà, come immagino sappiano molti di voi, quando il corpo, se non è appetito, non conviene mangiare. Cioè, sembra una... almeno i nostri nonni ci dicevano sempre mangia, 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 mangia. Questi erano i tuoi, dicevi, no? A volte, in occasione di un dolore fisico o una tensione mentale, aprire un po' gli occhi aiuta, o sembra aiutare. Mi chiedo se è corretto, e mi chiedo se sia un modo, in realtà, per distrarre la mente, oppure per rilasciarla, rilassando la tensione, o un insieme di queste due cose. No, va bene, in realtà si può praticare sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi. in genere la nostra attenzione si pratica a occhi chiusi, ma in altre ad occhi aperti. L'importante, se uno sceglie di praticare ad occhi aperti, è di non stare troppo focalizzato su un unico oggetto, ma lasciare un po' la visione vaga. Non si tratta di guardare qualcosa in particolare, ma tenere lo sguardo di fronte a sé, senza fissare nulla in particolare. C'è una differenza, in effetti, ci può essere una differenza fra occhi chiusi e occhi aperti, lo potete sperimentare. Talvolta occhi chiusi, se ci sono forti emozioni, forti pensieri particolarmente coinvolgenti, occhi chiusi può trascinare ancora di più. Riaprire gli occhi ti fa perlomeno entrare in contatto con qualcosa di vero, di reale che ti sta circondando. Poi a un certo punto potete anche iniziare a vedere come quel modesto guardare, quella modesta visione, insomma, è uno stress inutile, può venirvi automatico chiudere gli occhi. E sì, comunque in realtà non è che uno meglio o uno peggio, si tratta di avere eventualmente la sensibilità di sapere quando conviene aprire e quando conviene tenerli chiusi. E in linea di massima, per dare una risposta più generica a questa domanda, il nostro riferimento, noi non abbiamo parlato di questa cosa, ma chi forse se avete letto dei libri sul buddismo, le nostre pubblicazioni, sapete che la prima nobile verità è appunto questa qui di Dukkha, cioè della sofferenza, che nella vita c'è sofferenza, c'è stress, c'è disagio. Questa è una cartina di tornasole, cioè lavoriamo a livelli, quello che noi pensiamo che sia sofferenza, man mano che lasciamo andare, questa parola dukkha acquista un valore sempre più sensibile, cioè quello che noi pensiamo che non sia sofferenza, capisci che in realtà è una sofferenza più sottile. Quindi fondamentalmente noi cosa si fa? Se volete essere sicuri di non che la direzione è sufficientemente buona, invece di porvi tutte queste domande, occhi aperti, occhi chiusi, respiro qua o respiro là, semplicemente osservate se c'è sofferenza. Se c'è dukkha, c'è da migliorare. Se non c'è dukkha, continuate a calmare la mente e prima o poi dukkha viene. Se non viene più dukkha, ragazzi, avete esatto, la svolta. A quel punto è inutile venire a fare ritiri di meditazione. Quindi noi quello che facciamo è calmiamo la mente e osserviamo. In questa osservazione non è un'osservazione generica, ma un'osservazione appunto su determinati aspetti che il Buddha ci chiede di guardare. Uno di questi è dukkha, appunto la sofferenza. Se non c'è dukkha, respira calmo e approfondisci quella calma. Se c'è dukkha, da qualche parte c'è un attaccamento, un ostacolo, un impedimento. Quindi è facile, se uno apre gli occhi e c'ha un senso di maggiore comodità, eccetera, è ok. Se apre gli occhi e semplicemente vede che sta coprendo con una distrazione, ma no, anche lì si può usare la distrazione per riprendere fiato, ritornare, insomma, l'importante è avere questa sensibilità su osservazione, su calmare e osservare.
Come posso gestire la sonnolenza e il torpore quando mi prendono? Allora,
questa è un'ultima creazione, però abbiamo deciso bocciata, non ce la sentiremo se tutti voi iniziate a tenere, ci siamo immaginati la gente che iniziava il ballo di Simone.
Comunque, non vi sorprendete se all'inizio della nostra pratica il rilassamento è subito associato con il riposare proprio fisico, la sonnolenza e il torpore. Questo è un classico, perché fino ad ora il rilassamento è poltrona, spaparanzati, divano e così via. Quindi la mente è veramente associata che appena ti rilassi un po' collassi. Questo l'abbiamo già detta 2 giorni fa citando un gruppo, la banda Bardot: se mi rilasso collasso. E quindi è un classico dell'inizio della pratica, ma anche a metà. abbiamo gente anche a metà. Se appena ti rilassi, puff, collassi. C'era questo nostro amico simpaticissimo: ma Pagno, io non dormo, io collasso nel letto. Quindi è facile che possa accadere, come inizi a stare con il respiro, a rilassarti, e la mente si associa all'abitudine del dormire, o perlomeno di perdere la consapevolezza anziché acquisirla. Tanto è vero che la pratica più difficile è praticare da di stessi, è abbastanza rischioso. Può essere piacevole, ma rischioso. Ecco perché appunto conviene adottare questa posizione seduta, anche se può essere un po' scomoda, perché l'altra è subito associata al dormire. Ci sono comunque dei metodi, al di là di questa puntualizzazione, ci sono dei metodi per la sonnolenza. Alcuni ve ne ho parlato in questi giorni, appunto, intenzionalmente riprendere una posizione più eretta, inspirare in modo da energizzare e poi appunto stare attenti a quello che accade durante la espirazione, perché è lì che scivola, è lì che la mente scivola verso il torpore, la sonnolenza. Quindi stare attenti in che tipo di respiro stiamo andando. Il Buddha dà delle indicazioni, perché appunto fin dal tempo del Buddha c'era, ora proprio tutte in sequenza non me le ricordo, ve le cito come più o meno come mi vengono. Una è occhi chiusi, iniziare a visualizzare la luce. Ovviamente sì, il Buddha è ottimista, pensa che la sonnolenza venga durante quando è notte, pensa a questi monaci che praticano di notte da soli. Quindi una è proprio iniziare a visualizzare una luce, proprio perché il sonno è più legato alla notte, no? Poi aprire gli occhi, se gli occhi sono chiusi, quindi luce, aprire gli occhi, massaggiarsi anche un po' così, per riprendere un po' di vigore. Questo che abbiamo deciso che ci piace, e in ogni caso non potevamo depennarlo perché viene direttamente dal Buddha, è che se è veramente, se c'è un po' di stanchezza, tirarsi anche i lobi delle orecchie ha un effetto molto energizzante. Ti 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 ti. No, senza esagerare, cioè ora non vorrei che un po' diventate lucigno, proprio ti 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 ti. Poi continua nel suo pragmatismo il Buddha e dice: alzati in piedi, in modo tale che
difficile avere sonnolenza da in piedi. Se non funziona, cammina, ma buttati anche dell'acqua fresca in faccia, altrimenti fai la meditazione camminata. Alcuni monaci hanno pensato a fare la meditazione camminata all'indietro, in modo tale che, insomma, devi stare attento. E qualcuno addirittura, per vincere la sonnolenza, molto determinato, mettersi ai bordi di qualche strapiombo. Noi abbiamo deciso che se avete un letto vi potete mettere semplicemente al bordo del letto. Però noi ora attualmente viviamo su uno strapiombo, quindi è facile praticare in quel modo. Però ecco, un monaco una volta mise un asse nel mezzo del pozzo, si mise nel pozzo e appunto è sopravvissuto, quindi avete capito che è riuscito a andare al di là della sua sonnolenza. Comunque, come vi dicevo, il Buddha è molto pragmatico, perché al di là di questi adattamenti monastici, alla fine si dice: se tutto questo non funziona, sei veramente stanco, vai a dormire. Cosa si intende di preciso per equanimità? L'ultima parte di quel testo che leggiamo la mattina è la formula, una delle formule canoniche per l'equanimità. Nel buddismo ci sono 4 dimore divine, chiamate Brahma Vihara, dimore divine per il cuore, sono appunto Metta, Karuna, Mudita e Upekkha, cioè benevolenza o amore gentile, Karuna, compassione, Mudita, gioia compartecipe, e Upekkha, che è equanimità. La cosa interessante è che le prime 3 in genere si esprimono attraverso un augurio. Appunto, in questa lettura che facciamo e che vi ho suggerito che potete anche, con cui potete anche incominciare la meditazione, essere il preliminare della meditazione, è che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene. Che tutti gli esseri possano essere felici, questa è la classica metta, la benevolenza. La compassione invece ha un'angolatura differente, è quando inizia a essere sensibile, quando si è sensibile alla sofferenza degli esseri viventi, e allora gli auguri che tutti gli esseri possano essere liberi dalla sofferenza. Fa parte, è una qualità del cuore, però una appunto è vai per la felicità, e l'altra invece innegabilmente ti sei reso conto che c'è del dukkha, cioè della sofferenza, del disagio, della scontentezza, e quindi gli auguri di poter essere liberi da questo disagio. Mudita, la gioia compartecipe, è l'augurio che tutti possano gioire di questa felicità. È quando succede qualcosa di bello, e agli altri, non a te, e tu ne sei contento. È una qualità del cuore che può essere molto difficile, perché insomma gioire dei successi degli altri nei campi che ci riguardano, magari dove noi non siamo particolarmente soddisfatti, non è facile. Però Chanjaya Saro gli ha detto una bella definizione, tanto per renderla più appetibile, Mudita. Mudita è la via del risveglio per le persone vagabonde, non devi fare altro se non essere contento e gioire dei successi altrui. E questa è l'inizio, però si può fare. ti metti seduto, respiri. Oh, che bello! Ah, bravi, bravi. Questo, cioè, come, bravi ragazzi. È un nostro amico che ci guarda lavorare. Che lì guarda lavorare, io anch'io guardo lavorare. Bravi, bravi, bravi ragazzi. Quindi questa è mudita. E tutti e tre queste cose sono qualità del cuore e si basano su un augurio. Upekkha invece è quando ti rendi conto che non c'è la possibilità di questo augurio. Infatti si esprime con questa formula classica: ogni essere erede del proprio karma, nasce dal proprio karma, qualsiasi azione faccia, sia essa abile o non abile, e di quell'azione ne supereremo tutti le conseguenze. È una constatazione, inizia a essere una constatazione. La vita è così. Se volete, è quando tutte e tre le altre qualità si mettono assieme. Hai gioito, hai avuto compassione, hai augurato ogni bene, e poi ti rendi conto che alla fine non con un senso di ma è proprio come la vita è così, e va bene così, assumiamoci la responsabilità. E questo è un grossissimo dono, perché ovviamente ognuno di noi ha la possibilità appunto di crescere. Non stai più augurando a una persona che tu possa crescere in qualche modo, ma gli stai dicendo: guarda che tu puoi crescere, fallo. Quindi non è proprio atteggiamento equanime, basato sul fatto che la sofferenza non ti fa più tanta paura. Quindi il tuo atteggiamento è il mio. Questo succede talvolta come monaci, è proprio questa cosa qua. A meno che una persona ti parla con dei problemi e tu senti nel cuore che quello che ti spiace non è tanto che quella persona abbia problemi, perché è che quella persona non veda come risolverli. Quindi sì, facciamo le benedizioni, però insomma è veramente carino quando, però ecco, alla fine dukkha ci sarà sempre, una base di dukkha. Quindi veramente la più grande fortuna è quando acquisiamo questa capacità di poter lasciare andare, Luca, perché non è necessaria. Quindi questa è l'equanimità. Parti da questa posizione qua, per cui non ti fa più paura la sofferenza tua e degli altri, ma inizi quasi a dire a te stesso e agli altri: dai, assumiti la tua responsabilità e scegli la tua vita. Come posso ovviare la tendenza a controllare o alterare il respiro quando ci pongo la mia attenzione? Ah, questi sono, la divido in due questa. In effetti può accadere, no? Uno ti dice: pone attenzione al respiro e ti blocchi, come se ti dessero: mi tieni questo bicchiere, improvvisamente inizia. Che grossa responsabilità, quante volte abbiamo tenuto un bicchiere. Però, stiamo attenti. Presumibilmente i problemi sorgono, almeno quello che mi viene in mente a me, è che dove si crea questa scomodità a stare con il respiro è nella parte finale della espirazione e della ispirazione. Quando appunto rompi un po' con l'idea del respiro naturale per forzarlo o nell'espandere troppo o nel contrarre troppo, a seconda che sia ispirazione ed espirazione. C'è un blocco, no? La respirazione in realtà sono quattro blocchi: inspiro, un attimo di pausa, espiro e un attimo di pausa. Molto probabilmente è che questa respirazione che appunto per anni e anni abbiamo respirato semplicemente, nel momento stesso che non so, inizia a scomporla in inspiro ed espiro, poi arriva il blocco e lì veramente ti blocchi. La pausa e lì uno si può bloccare, perché in effetti è un passaggio. Provate a non premere troppo verso la fine, cioè andando troppo al margine, rendendo più scomoda questo passaggio. Può essere che il respiro non sia forse il vostro oggetto di contemplazione primario, può essere anche quello. Potete incominciare con metta, appunto, come abbiamo detto. Potete, anziché focalizzarvi sul respiro, su questa sensazione di amore, di benevolenza del cuore, e quello è l'oggetto primario della vostra consapevolezza, dove la mente si va raccogliendo. Può facilmente accadere che facendo così il corpo si rilassa, come si rilassa con il respiro, se osserviamo il respiro, e a quel punto anche ritornare al respiro possa essere più semplice, perché hai rotto almeno quell'imbarazzo iniziale di il respiro, devo stare con il respiro. Altre cose al momento non mi vengono in mente. Sfortunatamente per chi ha scritto questo, io centro la mia pratica sul respiro. Sul respiro, quant'era? 3 giorni fa che mi sono addirittura sbilanciato facendovi vedere il respiro, che secondo me racchiude tantissime delle mie paure, delle mie tensioni. Così ho detto, questo è il respiro che ho notato che proprio mi si associa a diverse cose, a diverse di queste, che per me racchiude tantissime delle mie paure. In realtà è una ispirazione, finita quella ero rilassato, stavo bene, però è così. Ci sono altri oggetti di contemplazione, noi ci stiamo focalizzando soprattutto sul respiro. In alternativa provate a fare metta e eventualmente alla fine di questo corso avrete scoperto il respiro non fa per me. Siete sicuri, passate a altri approcci. Sempre dalla solita domanda. Ieri sera, mercoledì, hai fatto iniziare la respirazione partendo dal naso in giù. Stamattina, giovedì, hai fatto iniziare dall'addome in su. Qual è il motivo? Nessuno. Apprezzo che è stato scritto giustamente qual è il motivo. Di solito ci mettono l'apostrofo, invece la persona che ha scritto. No, diciamo che nella nostra tradizione, nella tradizione Theravada della foresta thailandese, non c'è una vera e propria metodo. Il nostro atteggiamento è veramente basato sulla capacità di adeguarsi, di improvvisare, partendo da questa consapevolezza, partendo da una mente chiara, raccolta, vedere se c'è da fare qualcosa, altrimenti respira. In genere incominciano, però molti approcci, molte tradizioni incominciano proprio dalle narici, soprattutto in Birmania, molto anche dalle narici. L'addome, io l'ho scelto perché non ci trovo molto bene, e in realtà l'unico monaco della foresta che in qualche modo ha scritto qualche tipo di indicazione, di metodo o di meditazione, come un po' lo stiamo cercando, come appunto si trattava di queste meditazioni guidate, è Achan Liam, Achan Lee, e lui partiva dall'ombelico. Però ecco, all'interno proprio della tradizione del lignaggio di Achan Cha e Achan Lee fanno parte della stessa tradizione, i monaci Theravada della foresta. Però appunto all'interno del nostro lignaggio, questo di Achan Cha e noi monaci occidentali di continua con Achan Sumedho, non c'è una vera e propria... Scegliete voi, tant'è vero che appunto Luangpa Sumedho si inventò un modo tutto suo di raccogliere la mente, andò da Achan Cha, glielo disse, e Achan Cha disse sì, bravo, bravo, continuo. Ci sono quaranta oggetti di meditazione canonici, Sumedho portò il 41esimo e Achan Cha gli disse, per me va bene. Le fantasie, tipo sogni ad occhi aperti, in quale dei cinque impedimenti ricadono? Dipende dalla fantasia. Dipende dalla fantasia. Ovviamente alcune possono facilmente ricadere nei piaceri sensoriali, no? La fantasia su un bel banchetto, la fantasia sulla sessualità. Però ecco, talvolta questi sogni sono anche abbastanza degli incubi, possono essere veramente semplicemente delle fantasie di agitazione. Ah, devo fare questo, devo fare quest'altro, domani progetto questo, progetto quest'altro. In vacanza fra 2 anni potrei andare di qua, potrei andare di là.
Questa non la collocherei più già nei desideri sensoriali, mi sembra già ansia.
Spesso però le vacanze sono ansia. Comunque, cioè, i sogni ad occhi aperti possono essere vari, compreso quello della sonnolenza. Potrebbe essere anche l'impedimento della sonnolenza, è questa attività minima cerebrale ad occhi aperti, no? Comunque non è importantissimo. Allora, avete visto, noi abbiamo parlato di questi 5 impedimenti: desiderio sensoriale, avversione. Ah, ecco, le fantasie potrebbero benissimo essere di avversione. Si può veramente progettare un mini delitto. Un mini delitto. Quindi sì, insomma, capite che dipende come riempiamo questo spazio mentale, che potrebbe rimanersene vuoto, ma in realtà lo riempiamo. Comunque, molte volte non è così necessario mettere l'etichetta giusta, cioè anche se metti avversione al posto di desiderio sensoriale, lo scopo è proprio svuotare. Cioè, prima mi è venuta bene questa, prima avevo detto lo spazio vuoto, quindi svuotare, rompere con questa idea di identificazione del contenuto mentale per dargli invece un contenitore, e quel contenitore sappiamo che è un impedimento. In ogni caso, stiamo cercando di calmare la mente, questa distrazione, che poi sia dubbio o ansia, qui questo, sono dubbioso, oh, mamma mia, allora, ma più dubbio o più ansia? Prima ero contento, quel monaco mi ha messo tutti questi dubbi. Siamo già sul, ci stiamo spostando verso l'avversione. Quindi sì, è ovvio che all'inizio un po' di ci serve per, insomma, di controllare, ma ci ho preso proprio per capire è una distrazione o meno, però non ha così importanza a definire. Possiamo anche permetterci di sbagliare, appunto, non era dubbio ma era ansia. Ah, ma io sono ritornato al respiro uguale, bravo, era questo, riconoscere che è un ostacolo e ritorniamo al respiro. Leggermente differente è se iniziamo in qualche modo a lavorare in termini di antitodi, per bilanciare queste tendenze nella mente, che forse facciamo nel pomeriggio questo. E allora sì, insomma, è ovvio che se sbagli il desiderio sensoriale con l'avversione, puoi avere sbagliato la pratica, nel senso, il classico modo per compensare l'avversione è metta, no? È ovvio, è l'amore. Come nel corpo avevamo detto, tanto per farvi il parallelismo, se senti dolore qua, vai nella parte, da una parte che non ti fa male, e così è per la mente. Se hai avversione, vai verso metta, non necessariamente verso la cosa o la persona, verso quella avversione, anzi, mettila da parte, quella incomincia con qualcos'altro. Ah, com'è bellino questo gattino. E poi magari, come si fa per il corpo, si espande. Ma pochino anche a quella persona, poco. poco. Quanto basta perché non mi rompa più? Ecco, in questi casi sì, bisogna essere un po' più focalizzati, perché non so, se vai con se hai avversione e vai con per esempio le 32 parti che non abbiamo visto ma abbiamo appena accennato, quelle basate un po' sul senso di vedere le cose non attraenti o addirittura repulsive, insomma, se sviluppi questo atteggiamento mentale sull'avversione, amplifichi, no? Quella persona prima ti stava antipatica, ora ti fa proprio schifo. Quindi lì inizia a essere un po' più di sensibilità, però ecco, in linea di massima rimane sempre fermo che la cartina di tornasole è dukkha. Quindi se stiamo praticando, sai, era il desiderio sensoriale, cioè un desiderio, non so, di una persona, la stiamo irradiando di metta. Noi siamo felicemente sposati con un'altra persona, è ovvio che salta fuori alla fine di questa pratica e scopri, sono innamorato, e non di mia moglie, non di mio marito. Quindi in questi casi metta non va bene, è controproducente, conviene iniziare a vedere i difetti di quella persona verso cui sentiamo attrazione. E comunque sì, la cartina di tornasole è sempre, volendo, questa dukkha, questa sofferenza, aumenta o no? Prima ero calmo che respiravo, sereno, con una famiglia, e ora sono qui, tutto agitato, che non so cosa fare, a progettare come liberarmi di mia moglie. Ti è aumentata la sofferenza. Ti è aumentata la sofferenza con me. Quindi prestiamo attenzione. Può accadere, nel contesto monastico, mi ricordo, ho faticato per mesi, in maniera completamente sbagliata. Peggiorava, però c'era scritto, ha continuato, a un certo punto ha detto, basta, io smetto. Ah, che bello, finito. un po' di sensibilità, un po' di sensibilità non alle idee preconcette, ma in questo caso effettivamente funziona o no? I semplici pensieri sul futuro, cose da fare, persone che vedremo, eccetera, senza connotazione di desiderio o preoccupazione o ansia, che tipo di impedimenti sono? Ma no, in realtà se guardiamo bene, molto probabilmente dentro tutte queste cose c'è desiderio o preoccupazione o ansia. È che forse non ne siamo ancora, non siamo sensibili ancora. Come vi dicevo, è un approfondimento. Quello, se in questi giorni sperimentate una mente calma, non vi sorprendete che se nel prossimo ritiro vi direte: ah, non era affatto calmo, no? Ecco perché come monaci ti viene chiesto, ci abbiamo proprio delle regole, non ti sbilanciare mai, perché dopo un po' ti rendi conto che c'era qualcosa di più che non era la cosa. Quindi ritornando a questa questa cartina di tornasole che è la sofferenza, noi continuiamo a calmare la mente e forse ci renderemo conto che questa pianificazione in ogni caso è altro sofferenza, se non altro il pensare è per definizione sofferenza, è un consumo di energia. Vi do questa immagine, forse vi aiuta molto per farvi capire la centralità della sofferenza, non per essere pessimisti, ma proprio in termini di funzionalità. Se devi girare un documentario sugli animali della savana, non puoi andare in cerca degli animali della savana ovunque. Cos'è che fai? Ti fermi davanti alla pozza d'acqua, ti fermi lì e tutti gli animali della savana prima o poi dovranno passarci. E questa è, ecco perché la centralità della sofferenza all'interno del buddismo, non per appunto deprimerci, un po' come avevano capito i nostri filosofi del Novecento, che prendono dal buddismo solamente questo aspetto, lo dice anche il Buddha, che la vita è sofferenza, e tanti ospiti, diversi ospiti, alcuni ospiti arrivano, io sono buddista perché la vita è sofferenza. Quella è un po', capite che è un po' depressione. Il Buddha ci dice, tanto tutti i nodi vengono al pettine, se ci sono dei nodi, che sono appunto, quando verranno frustrati, quando incontreranno il pettine, si bloccheranno e lì nasce la sofferenza. Cioè, classica impostazione. Se c'è un attaccamento c'è una sofferenza, se non c'è sofferenza non c'è attaccamento. Quindi ecco, quindi se ora questi pensieri sul futuro uno non riesce a vedere, a inquadrarli bene, calmiamo di più la mente, continuiamo a calmare la mente e vedremo molto probabilmente che sì. La pianificazione anche, cioè, è ovvio che parte della nostra vita necessita di una pianificazione, una struttura, proprio per come è costruita noi viviamo con i thailandesi, è un mondo completamente a parte, insomma, tanto per fare, però ci rendiamo conto che il monastero Santa Citarama regge perché c'è un gruppo di occidentali che pianifica, no? Tipo, insomma, per andare a Gabbro tutti prenderemo almeno una cartina o Google o un navigatore o perlomeno impareremo l'italiano per aprire il finestrino e fare come si faceva una volta: oh, bonomo! Ci si divertiva tanto in quel modo. A noi le indicazioni, mi ricordo, si doveva andare a, eravamo invitati a pranzo per un dana, cioè, si chiese alla signora, alla ragazza che ci aveva invitato, dov'è casa tua? E lei ci rispose, là. E noi ci si guardò, là dove puoi essere più specifica? E poi sei sicura che sia là, perché secondo me è là. Comunque, insomma, ci si mise in macchina, andò fino al cancello e poi si telefonò, ora ci puoi dire altre indicazioni? Quindi è ovvio che della pianificazione ci vuole, però rimane anche tanta, anche il fatto che il futuro è necessariamente incognito, e tanta della nostra pianificazione cerca di proteggerci da qualcosa che non sappiamo. Ci immaginiamo un futuro che in quella immaginazione ci dà un po' di sollievo, futuro che poi raramente accade. O se accade, comunque sia, mai si va dentro a quello schema che ci siamo fatti, in tutto e per tutto. E tanto è vero che noi cerchiamo di cambiare completamente atteggiamento. Il nostro atteggiamento alla fine è avere più fiducia nel respiro, nel momento presente. Questo non semplicemente in una forma un po' naif, basta stare nel presente. No, perché stando con il respiro e nel presente sviluppiamo delle qualità, dei fattori mentali, delle qualità, quelle quattro che vi ho detto la prima sera, ad esempio. E quando uno ha nel cuore, ha nella mente quelle qualità, quando inizia a padroneggiare quelle qualità, scopre che qualsiasi cosa accada, si attiverà sulla base di quelle qualità. Cioè non è più, si sposta l'attenzione da un'idea di pianificazione del futuro a uno sviluppo delle qualità del cuore, dei fattori mentali. E su quello affronteremo il futuro e qualunque esso sia. Ecco. E conviene, decisamente conviene. È la differenza fra uno che ha imparato a guidare la propria macchina e uno che è un buon guidatore. Indipendentemente dalle macchine che gli dai, la sa guidare. Quindi noi stiamo cercando di diventare non uno capace di guidare la nostra macchinina, ma uno che quel tipo di modello in quelle determinate strade, ma uno che sappia guidare. E allora lo vedete, alcuni, cioè, chi ha veramente fiducia, sa guidare, gli dici questa la sai, sì. Questa no. Perché no? Questa no. Perché c'ho anche la qualità della modestia, questa no. Penso che sia di aver risposto anche a questa. Ieri sera hai detto che la paura è l'avversione dell'avversione. Puoi spiegarmi meglio? Io ho sempre paura di queste citazioni, perché poi non so mai se l'ho detto. Le persone incominciano a dirmi, tu hai detto, e io inizio, e qualcuno prende delle scelte sulla propria vita, e io mi dissocio, in ogni caso, io mi dissocio anche da queste registrazioni, perché possono essere facilmente decontestualizzate. Comunque, premesso questo, che mi dissocio da me stesso, mi dissocio volentieri da me stesso in cambio di felicità e libertà. Sì, nel senso che quando si parla di l'avversione è legata al non mi piace. In realtà c'è una sensazione fisica, questo non l'abbiamo ancora affrontato, volendo si potrebbe anche fare, però era una di quelle cose che vedremo se c'è tempo. Comunque, facciamola semplice, mai troppo a livello intellettuale perché ci si confonde, ma ritorniamo al corpo, al respiro. C'è una sensazione fisica. Le sensazioni fisiche possono essere di tre tipi: piacevole, spiacevole, neutre. Se è spiacevole, mentalmente viene rielaborata con appunto un non mi piace. Questo non mi piace può rielaborarsi ancora nuovamente. Lo etichetti, cioè la percezione è non mi piace, questo può rielaborarsi in termini di pensieri o verso forme di avversione tipica, tipo, appunto come la rabbia, eccetera, oppure il non mi piace diventa paura. Noi, la paura è questo, cioè qualcosa che ci sta minacciando. Se ci sta minacciando è perché è necessariamente... Non ci piace, non ho mai capito perché si vada a vedere film dell'orrore, si guarda un film dell'orrore. Ne ho visti uno, due nella mia vita, non l'ho mai capito perché. Però ecco, il funzionamento è semplicemente questo, sono due modalità di rielaborare la stessa sensazione fisica. Ed ovviamente dipende molto dal nostro karma, cioè dal nostro carattere, dal nostro temperamento. Alcune persone siamo in genere un misto, però alcune persone tendono tutto a tenere questo non mi piace dentro, e altre invece lo buttano fuori con... tendono, no, in realtà anche la rabbia può anche quella rimanere dentro, però alcuni cercano proprio di focalizzare su una cosa, un elemento, una persona che faccia da ricettacolo della rabbia. In altri casi la paura sì, è ovvio, c'è sempre focalizzata una situazione, una storia che fa paura, però diciamo che inizia, se proprio un po' per estremizzarla un po', nella paura, se proprio cerchi un colpevole, lo ritrovi nelle tue... dalla colpa delle tue mancanze, dei tuoi limiti, no? Io non sono capace, mi fa paura, no? Non sono capace. Invece più di là, lui non è capace, lei non è capace. Guarda qua, possibile che abbia fatto questa cosa così? Com'è possibile? Quindi sì, considerate che la sensazione fisica o mentale spiacevole si trasformano, sono legate a questo termine di mi piace, di non mi piace, e si manifestano fondamentalmente con queste due strategie, perché noi pensiamo di essere evoluti, ma fondamentalmente siamo a livello animale. Quindi avversione e paura non sono altro che la strategia di base del mondo animale, attacca o scappa. Vi ricordate ieri sera parlavamo di indulgere
o negare. Stessa cosa. È la stessa cosa. Noi veniamo, siamo rimasti a livello di strategie del cuore, di strategie della mente, siamo rimasti a livello neonato. C'ho una sensazione fisica spiacevole, piacevole, e quello è rimasto. E se quello è rimasto, ci siamo evoluti, abbiamo rimpacchettate in maniere differenti, ma le nostre strategie sono molto limitate. Due. Mi piace o non mi piace. Mentre il Buddha ci... Tutto l'insegnamento del Buddha tende a definire delle strategie alternative. Sono chiamati upaya, abili mezzi. E insomma, vedete un po' come stiamo tirando fuori assieme modalità di gestire situazioni che sono diverse da queste semplici strategie. Cioè, ho dolore e mi sposto. l'avversione, ora gliene canto 4, oppure no, non sono arrabbiato affatto. Quindi il Buddha ci dà la possibilità di sviluppare la consapevolezza, attraverso la consapevolezza renderci conto effettivamente quello che sta accadendo, e poi appunto darci, più che strategia, a questo punto penso che abbiate afferrato il concetto, ma ci fornisce le porte di accesso al Dhamma, e quindi verso la libertà, verso l'incondizionato. Altrimenti noi ci spostiamo sempre fra mi piace, non mi piace, bello, brutto, poi appunto arriva l'equanimità, e questa dove la metto? Dove la metti? Fra la vita è così, fra mi piace e non mi piace. No. Che infatti... sì, ma guarda, sì, ormai me l'ho detta, quindi carino, è bello. Sì, è ovvio, queste tre sensazioni, avete visto, abbiamo detto sensazioni fisiche, spiacevole, neutra. La piacevole, capite bene dove tende ad andare, verso l'avidità. Per il Buddha i problemi sono dati da avidità, odio e illusione, no? Forse avete letto. Quindi è ovvio che la sensazione piacevole va verso l'avidità, la sensazione spiacevole verso l'avversione, il neutra verso l'illusione e la confusione. Questo in termini di vita mondana. In termini di vita spirituale è ovvio che la sensazione piacevole va verso quello che abbiamo detto, un respiro comodo, metta. La spiacevole è quando in un certo senso usi l'avversione verso no, questo lo vedremo semmai il pomeriggio, no, io non voglio avere una mente così bassa, la voglio più elevata. Quindi stai usando, è un no. È un non mi piace, però per crescere. No, io i precetti li tengo, perché questo tipo di persona che potrei diventare senza precetti non mi piace. Quindi è un modo intelligente di usare quello che noi chiamiamo avversione, ma è semplicemente un atteggiamento del cuore, che può essere. Mentre le sensazioni neutre, ovviamente all'interno della pratica spirituale, diventano equanimità. 11, camminata, perfetto.